Non era una mattina qualunque. Il cielo era sereno e la temperatura di circa 10 gradi. Alberto, prima di uscire di casa, scelse accuratamente i suoi vestiti per correre, calcolando una temperatura di almeno 10 gradi superiore. Aveva paura di provare troppo caldo, ma non voleva sottovalutare comunque una temperatura fresca e l'umidità della notte. Optò dunque per un pantaloncino corto aderente e una maglia termica a manica lunga, entrambi di colore nero. Sopra la maglia indossò una t-shirt di un ottimo materiale traspirante di colore giallo fluorescente, consegnatale insieme all'iscrizione a una gara di mezza maratona che aveva corso qualche mese prima e nella quale aveva fatto segnare il suo miglior tempo sulla distanza. Al termine di quella gara decise di iniziare la preparazione per la sua seconda maratona. Era quello il motivo per cui si trovava fuori casa quell'ora quella mattina e sentiva che indossare quella maglietta sarebbe stato di stimolo nonostante tutto. Le poche nuvole striate riflettevano i colori di una splendida alba, ma lui fissava il vuoto, con le braccia appoggiate al muro vicino all'ingresso pedonale del suo condominio, con l'intenzione di fare stretching. Marcello, qualcosa più di un semplice vicino settantenne, passò e gli disse: «Ehi, atleta, guarda che il muro sta in piedi da solo. Buona giornata!» Alberto accennò un sorriso, ma non proferì parola. Avrebbe voluto avere la serenità per scambiare due parole e farsi raccontare di nuovo di quella scatola che Marcello custodiva gelosamente, piena di medaglie e pettorali, raccolti negli anni in cui anche lui correva, ma non era la mattina giusta. Tornò a casa stanchissimo e deluso. Dopo aver bevuto un integratore salino, ottenuto versando in un bicchiere riempito d'acqua un misurino di polvere preso da un barattolo nella dispensa, si tolse gli indumenti bagnati, li infilò in lavatrice, la programmò, mise il detersivo nella vaschetta e fece partire il lavaggio. Mentre la lavatrice cominciava a caricare l'acqua, aprì la porta a vetro della doccia. Aprì l'acqua calda, ritirando la mano di scatto per non bagnarsi con l'acqua gelida. Aspettò qualche minuto, quindi si mise sotto il getto d'acqua calda e, coperto dallo scroscio dell'acqua e dal rumore della lavatrice, scoppiò a piangere. Sono Gabriele Impera, benvenuti a Shoot the Runner, il mio podcast. Inizia così Running Club, e inizia così l'articolo dedicato a Running Club pubblicato su storiecorrenti.com. C'è stato un tempo in cui correvo molto, in media 30 km a settimana, alcune settimane di più, altre qualcosina di meno. La domenica, lavoro permettendo, lungo. Non meno di 14 km, sul mio percorso preferito, lungo l'alzaia del Naviglio Grande, tra Robecco sul Naviglio a Abbiategrasso, in provincia di Milano. La domenica però è anche il giorno di gara. Potevo contare un totale di circa 200 km solo di gara all'anno nel mio periodo di massimo splendore agonistico. Ma quando ti infortuni e sei costretto a ridurre l'attività, ogni uscita assume un significato diverso. È un dono, è speciale, è un nuovo inizio, ma potrebbe anche essere l'ultima per chissà quanto tempo ancora. Le mie corse preferite sono state quelle nel periodo in cui ho scritto il libro, quelle da cui tornavo sempre con un'idea nuova da buttare immediatamente giù. È quella che racconto nell'articolo su Storie Correnti che ho fatto proprio prima di scrivere quell'articolo. Una cosa che apprezzo della corsa, soprattutto negli ultimi anni, è la promozione di questo fantastico sport fatta sui siti specializzati e sui social networks e che nel libro provo un po' a raccontare. Vorrei che questo fosse solo il primo di una serie di episodi dedicati a chi in questi anni si è fatto promotore della corsa online, facendo da punto di riferimento e fonte di ispirazione per me e per tantissimi appassionati. Oggi avremo con noi Marco Raffaelli, di storiecorrenti.com. Benvenuto, ti ringrazio per aver accettato l'invito. Come per tutti ti chiedo di presentarti, dirci tutto di te, quando sei nato, dove sei nato. Raccontaci se puoi anche magari del tuo rapporto con i genitori e il tuo percorso scolastico.
Ciao Gabriele, grazie per l'invito. È un piacere sempre trovare spazi per parlare di sport e di passioni. Ok, sono Marco, vivo a Roma e corro da una vita. Già questo potrebbe essere una presentazione, ma a parte le battute, sì, vivo e lavoro in città, insomma una città difficile, abbastanza complicata da vivere o da sopravvivere, però ciononostante riusciamo a portare a casa sempre qualcosa di costruttivo, sia dal punto di vista professionale, lavorando per una multinazionale americana, ma sia per portare avanti tutte le passioni che condivido con i miei amici di avventura. E corro da ormai quasi 30 anni, mettiamola così. Chi è stato a iniziarmi è stato mio padre, correva lui e in casa si correva e quindi corro anch'io. Questo è stato l'input a metà degli anni 90, durante la fase finale dell'università, quando mi sono poi laureato in economia qui alla Sapienza, e quando poi ho iniziato a lavorare appunto in ambito finanziario. La corsa è sempre stata una compagna di vita quotidiana, di famiglia, e sono cresciuti gli obiettivi, le stagioni sono state alti e bassi, come ben sai, ma è proprio questo il bello.
Hai mai pensato che vivere e formarti in un altro luogo avrebbe potuto influenzarti diversamente?
Sì, Roma è un laboratorio sociale che ti modifica. Io me ne rendo conto sempre di più, vivendolo anche su figli adolescenti che ci stanno crescendo dentro. E gli dico sempre: se riuscite a fare quello che state facendo in questa città, il mondo non avrà limiti, perché è tutto complicato. Ma come da buoni romani riusciamo a dissacrare un po' la pesantezza di certe situazioni, di una rete cittadina complicata. E credo che probabilmente sarà anche per loro quello che è stato per me, proprio un contenitore di esperienze di tanta gente vissuta, vista, conosciuta e che ci ha fatto bene nonostante gli improperi che gli tiriamo giù ogni santo giorno a questa città che amiamo e odiamo nello stesso tempo.
C'è un altro posto in cui avresti voluto vivere?
Guarda, oggi ti direi di no. Ci sono posti che vivo e quello mi fa bene. Lo diciamo sempre ogni volta che ci ritroviamo d'estate in Val di Fassa o in Val di Fiemme, dove andiamo a respirare un po'.
Voi romani avete veramente un grande rapporto con... Io, frequentando ogni tanto l'Alto Adige e il Trentino, vedo che ci sono veramente tanti romani.
È terreno proprio nostro, non lo so perché, forse perché ci serve proprio per respirare. Andiamo lì una settimana, 2 settimane, riusciamo a ritrovare quello che qua purtroppo facciamo fatica a vivere, così come la Sardegna che sta a 270 km davanti Roma, se ci pensi, no? Anche è un'altra delle regioni dove riusciamo a svernare.
Qual è il tuo rapporto con la provincia? Cioè, vivere in una grande città ovviamente ti consente di poter vivere ogni esperienza possibile senza mai uscirci, tecnicamente senza bisogno di un mezzo privato, addirittura spostandovi con i mezzi pubblici. Ecco, ti è mai capitato appunto di sentire bisogno di uscire dalla città, prendere e andare in provincia per correre o per vivere altre esperienze?
Sì, guarda, allora io vivo
A
in.
parte la vacanza, ovviamente.
Sì, certo. Io vivo in un quartiere che è una città che è grande come Padova, fa 220.000 abitanti solo il mio municipio. E quindi in teoria potrei vivere qui dentro senza vedere mai via del Corso, per esempio, ma non è così. Quando poi abbiamo bisogno di ambiti più docili, più alla portata dell'uomo, più tranquilli, basta uscire fuori Roma. Domenica scorsa eravamo a un paesino di 15 abitanti, si chiama Guadagnolo, che è sotto i Monti Prenestini. E eravamo solo noi, siamo andati lì per fare un'escursione. Poi il tempo ci ha soltanto fatto stare coi piedi sotto al tavolino nella trattoria del paese. E dopo un'ora di strada dalla città siamo entrati in una realtà completamente diversa. Ed è questo quello che andiamo a cercare poi ogni volta che facciamo le nostre trasferte, dove la corsa è spesso una scusa per andare a vedere come si sta in provincia.
Mi hai già detto come è nata la tua passione per la corsa. Qual è la necessità dietro la nascita di Storie Correnti?
È il risultato di un percorso abbastanza lungo, iniziato con i primi siti sport, siti delle società per cui io correvo, la società per cui correvo, parliamo dei primissimi anni 2000, prima dei social, prima di tutto, insomma. È iniziata da lì, poi è passata attraverso uno dei più importanti magazine online della fine anni 90, primi 2000, che era Podisti.net, per il quale ho scritto per tanti anni. E poi ci sono state altre piccole e grandi incursioni in altre realtà di magazine online, di amici che ospitavano quello che producevo, passando per Correre, la rivista per cui ho scritto per 7 anni, proprio dalla città, era un diario da Roma dove raccontavo quello che succedeva nella capitale, si chiamava proprio La Capitale la rubrica. E poi Storie Correnti è venuto fuori perché tutto quello che avevo scritto negli anni precedenti è stato messo in un libretto che nel 2016 abbiamo prodotto, con il quale abbiamo finanziato un progetto di utilità sociale, insomma, una realtà qui della zona. E quello è stato, l'abbiamo chiamato Storie Correnti, un'idea di amici che volevano appunto creare un contenitore. Altri si sono uniti a noi, c'è chi ha fatto il sito, chi ha messo insieme un po' di penne. E dal 2017 che un articolo al giorno pubblichiamo tutti i giorni. Insomma, è un lavoro enorme, però però non è un lavoro, ed è questa la cosa bella.
E infatti cosa significa gestire sito e i vari profili social in maniera professionale, in termini di adempimenti o di costi?
Guarda, me lo chiedi adesso che stiamo facendo un'altra piccola operazione natalizia, che è una produzione di un nuovo libro che si chiama Running è una casa seria, è una guida interstellare per podisti impenitenti, dove dentro abbiamo messo tutto quello che è venuto fuori, diciamo, dal Covid in poi, i nostri articoli che hanno funzionato di più, i post che sono stati più condivisi, storie inedite, e le abbiamo messe insieme in questo libro, 160 pagine, insomma, alla portata, e lo stiamo pubblicizzando, quindi stiamo avendo rapporti con tantissime persone e ogni tanto senti proprio l'acqua alla gola per quante cose ci sono da fare. È un lavoro, mi dispiace dirlo, ma in parte è così. Cioè, oggi gestire i social non vuol dire avere un solo canale, vuol dire averne più di uno, essere flessibili, riconoscere i propri limiti, nel senso che ad esempio io su TikTok non ci sono mai stato se non come fruitore, perché è un mezzo che non fa al mio tempo, non dico alle mie corde o la mia narrazione. Non ce la faccio proprio, quindi dico vabbè, usiamo quello che c'è, i macro social, no? Quindi quelli vecchi, diciamo, Facebook, Instagram, Twitter, e il sito ovviamente, e i contatti di tutte le nostre amicizie.
Quindi riunisco la domanda che ti avrei fatto dopo: qual è il tuo rapporto con i social?
Sì, e allora ogni tanto mi andrebbe di sparire, perché sì. Primo perché non sono capace a condividere tutto quello che vivo, io non riesco a usare le stories come si dovrebbe, a fare reel come si dovrebbe, perché un pochino mi piace pure vivere quello che faccio e tenermelo per me, però poi dall'altra mi rendo conto che è bello raccontare in determinati modi, perché poi è il modo in cui racconti le cose, non è dire le cose. Allora, se riesci a trovare anche una formula narrativa un pochino più originale, ecco, non dico essere proprio il figo del quartiere, ma semplicemente trovare una strada dove chi ti legge dice: ah cazzo, ma questo l'avrei detto anch'io. Ecco, quello è il mezzo necessario per non subire i social, ma viverli serenamente.
Parlavi prima di TikTok, io non amo le live, non le seguo e non si possono fare perché fisicamente non si hanno se non si hanno tot followers non si possono nemmeno iniziare. Io non amo nemmeno i podcast video, che derivano appunto da queste live, e sono legato proprio fisicamente al concetto di podcast solo come contenuto audio. E non amo nemmeno il concetto di che fanno certi creatori di contenuti, di fare a tot like faccio questo, che è proprio veramente aberrante. Però amo quando ci sono delle collaborazioni tra i vari creators, per esempio i Pampers, i The Show, i Pantellas, Frank Gramuglia, questa gente qua. Ecco, pensi che nel running e nella promozione del running in particolare esista la possibilità di unire le forze e fare gli Avengers del running online?
Guarda, è giusto un anno fa, il 18 novembre, con il mio ormai attuale socio Simone Cellini di Runner 451, ci siamo incontrati fisicamente a Roma e abbiamo deciso di fare un contenuto che univa un po' le piattaforme nostre, lui in qualità di allenatore professionista, nel senso che lo fa proprio per lavoro, e noi come spazio di narrazione. Ed è venuto fuori questo progetto, che è un podcast e uno show su YouTube, dove abbiamo fatto adesso la seconda stagione, ed è proprio un incontro di competenze, grazie alle quali abbiamo creato appunto un canale che unisce due energie, perché è così, nel senso, lo stesso motivo per cui ci siamo incontrati noi e stiamo producendo queste chiacchiere, nascono dal bisogno di unire le forze, perché così riesci a creare un contenuto di qualità, insomma, al di là dei numeri che uno può fare o no, però ti rendi conto che così ce l'hanno insegnato le grandi aziende, no? Si uniscono per creare valore, e la stessa cosa la dobbiamo fare noi, perché da soli è difficile. Oggi è molto più complicato di 5-6 anni fa.
Il mio concetto è che la strada sia larga, la strada percorrere sia molto larga, e quindi ci sia, volendo, spazio per tutti, per poter raccontare, per potersi esprimere in generale. Comunque mi confermi che YouTube, soprattutto nell'ultimo periodo, sia una piattaforma abbastanza respingente? Cioè, se non hai, anche lì, se non hai un numero, è difficile emergere, è difficile finire, nel senso, come avere un numero di visualizzazioni decente.
Allora, lì dentro chi comanda, come sempre, è Super Google, quindi tutto deve essere curato, dal titolo del contenuto all'immagine e ovviamente la qualità della tecnologicamente per come viene registrato il contributo. E loro premiano lì dove c'è qualità, e non solo qualità di contenuti, ma anche qualità tecnologica. Poi i numeri si generano, però oggi puntano tanto a quello e crediamo di essere riusciti nella seconda stagione a rispettare questa formula. È complicato. Fortunatamente siamo appunto un buon team, riusciamo a far molte cose che appunto richiede oggi la rete, ma è veramente un lavoro.
È un lavorone, è un lavorone. Comunque io apprezzo molto il vostro podcast, volevo fartelo presente. È quel mix giusto tra tecnica, quindi portata da Simone, quindi l'attenzione ovviamente sempre all'alimentazione, all'allenamento di un certo tipo, e i tuoi interventi sono più da padre gentile, sempre accogliente.
Sì, la strada, come dico io.
Sì.
Allora, ma sai che c'è? Fondamentalmente noi nella vita facciamo altro. A correre siamo tutti scarsissimi, perché finché non vai sotto i 3 km per me sei una pippa, relativamente. Ho amici che spingono a 50 anni come addannati. Però che voglio dire? Che alla fine spazi per poter parlare di corsa, quanti ce ne stanno? Tu arrivi alla gara, fai la gara, ciao a tutti, torni a casa. Che te sei detto? Come stai? Come è andata? Arrivederci. Non esistono luoghi di incontro. Il campo, in pista, quando ti vedi, il martedì fai lavori, pure lì uguale, è una rincorsa, perché poi tu devi quadrare tutto il resto della tua vita. In TV non esiste il running, in radio, a parte il training center di Linus, non c'è altro. Quindi alla fine lo spazio, se sei curioso, te lo crei, e noi abbiamo voluto fare questo, parlare delle cose che ci piace no? Stagionalmente, perché poi il running, se ci pensi, è una stagione. Adesso andiamo incontro alle maratone, poi l'anno nuovo, gli obiettivi estivi, quindi sfruttando le nostre curiosità abbiamo creato un contenuto che a noi ci piace fare, e insomma anche gli ascolti ci danno.
Ma poi siete molto aperti anche rispetto al mondo del ciclismo, anche voi, perché avete incontrato Davide Cassani, che
un grande, sì, è stato un grande,
veramente, veramente. Passiamo direttamente allora alle mie domande finali, quindi volevo chiederti: qual è la tua corsa preferita?
La Maratona di Roma, così, è come all'oste gli chiedi com'è il vino. Sì, beh, insomma, le corse in città per noi sono veramente, però se ti devo dire, le metto allo stesso livello dei trail delle Dolomiti, sì.
Ok, quindi corse in città e trail sulle Dolomiti.
Però lì, in quel posto lì proprio, okay. Mi devi portare là proprio, sì, in Val di Fiemme, sì.
A proposito della Maratona di Roma, com'è l'ambiente? Com'è? C'è stato un momento in cui non si poteva più fare, non si è fatta, c'era un po' di polemica?
No, è ripartita benissimo, sta andando, la corsa di precedente edizione è stata veramente di qualità, bella, fatta bene. Certo, se parliamo di numeri restiamo sempre lì, i numeri sono sempre bassi rispetto alle grandi maratone internazionali, ma c'è tanta professionalità negli organizzatori. È tutto un indotto che dovrebbe girare un po' meglio per portare numeri in una città che, ritorniamo al punto di partenza, non è facile.
Secondo te 50.000 runners a Roma non è possibile?
No, non succederà mai. In queste condizioni non potrà mai succedere. Poi adesso Roma, che c'è 180 cantieri aperti in vista del Giubileo 2025, quando arriveranno 32 milioni di turisti, guarda, andiamo avanti giorno per giorno.
La tua scarpa preferita invece?
Purtroppo, per fortuna, sono Brooks dipendente. Adrenaline, insomma. Mi portano
la vivi ovunque. Come una malattia.
No, perché poi sono abitudinario, so che è un guanto, la metto e non ho sorprese. Meno male, per carità, meno male.
Neanche provando, neanche scrivendo, ti è mai capitato di cambiare o di provare altre scarpe?
Sì, sono passato... No, negli ultimi 12 anni ho sempre usato Brooks.
Ah, ok, perfetto.
È incredibile, sì.
Qual è quindi quella cosa che piace solo a te?
In ambito podistico?
In generale. Sempre questa domanda qua, vi lascio tutto lo spazio per pensare, perché tutte le volte...
No, in ambito podistico mi piace correre quando tutti dormono, e quindi sono uno dei pochi che la mattina si alza alle 5, come stamattina, e sono andato a correre. Stamattina però stavo con una mia amica, dove ci incontriamo sempre, e pensa che strano, stamattina abbiamo incontrato un ragazzo che è venuto a Roma per lavoro perché lavora per la metropolitana da Sanremo, era un po' spaesato, l'abbiamo preso, portato dove voleva andare e ci siamo dati appuntamento a martedì prossimo, perché lui, stando qui in questo quartiere, stando da solo, gli ho detto: senti, allora martedì prossimo alle 6:10 ci vediamo al benzinaio. E così nascono le cose. Cioè, lui era felicissimo perché dice: io nei prossimi 2 mesi non sapevo dove andare a correre, l'ho incontrato a voi alle 6:30 di mattina ed è diventata subito una, quasi un'amicizia.
Bellissimo come la corsa comunque riesca sempre a unire.
Ma tu per strada, ma che parli con uno che non conosci? Primo, c'è paura che questo non te dà retta. Secondo, che gli dici? E invece lo sport, vedi, diventa proprio la marmellata, no? Dove dentro ci stiamo tutti bene.
Cos'è che non ti piace?
È l'arroganza. L'arroganza poi nello sport, anche la presupponenza, chi pensa di essere meglio di qualcun altro, quelle sono le cose che fanno male allo sport, ma ovviamente anche quando prendi la metro.
Cosa vuoi fare da grande?
E voglio scrivere per il New York Times. Cioè, posso sognare?
Sì, sì, devi.
Ok, allora sì, allora voglio scrivere per il New York Times, il giornale più importante del mondo. Tanto non succederà mai, quindi se devi sognare, sogna in grande, no?
Come ma perché vorresti trasformare la scrittura in una professione o perché proprio gota?
Esatto, allora questa cosa la diciamo spesso con gli amici, no? Abbiamo tentato anche di far diventare Storie Correnti un qualcosa di for profit e abbiamo detto ma ci va, cioè nel senso, è bello perché non è un lavoro, ma se dovesse diventare, ma di fatto lo è un lavoro, cioè è un qualcosa che ci toglie tanto tempo, però è mascherato da passione. Se dovesse diventare un lavoro, ci piacerà lo stesso? Oppure tutto quello che riesci a fare lo fai perché c'hai poco tempo o lo fai perché riesci a farlo bene? È una visione a doppio taglio. Allora considero quello che abbiamo per quello che è, e va bene così, proprio una bella passione tra amici, siamo un gruppo di amici che mandiamo avanti questa cosa, e non vorremmo che cambiasse ulteriormente, tant'è che l'abbiamo fatta diventare non una SRL, ma una SD, quindi un'associazione sportiva, grazie alla quale ogni tanto ci facciamo anche qualche gara, ma noi abbiamo tutti il doppio tesseramento, poi vabbè, lo sai queste cose come funzionano, e quindi va bene così. Non deve muoversi da questo. Poi lo dico sempre: se dovesse arrivare Feltrinelli che ci dà 1 milione di euro, a quel punto fai?
Roba vostra, si lavora. Che dobbiamo fare? Lo facciamo diventare una professione.
È per lavoro, una volta dicevamo, no?
Sì. È difficile far capire quanto anche le cose che non portano soldi possono essere comunque considerate lavoro e possono essere comunque utili. Però purtroppo creare contenuti e poi riuscire a fare in modo che questi ti diano una remunerazione è veramente difficile. Rispetto al livello in cui si è, bisognerebbe fare ancora molto di più.
Sì, sì, è vero. E già facciamo tanto, tant'è che noi siamo quelli, ma a te non c'è un cazzo da fare, no? Quando vedono che produciamo contenuti tutti i giorni e riusciamo a tenere le fila di tutto quanto, non capiscono che dietro c'è gente che si alza prima di te, va a dormire dopo di te e lo fa proprio bene. E in più dentro ci metti 12 ore d'ufficio. E io non riesco a farlo capire. Fortunatamente i familiari sì, mia moglie, i figli vedono esattamente quello che è e spesso contribuiscono. Però deve essere un lavoro di squadra, non solo dentro casa ma anche fuori.
Assolutamente. Qual è la prima cosa che faresti con 1 milione di euro domani?
Ci sono dei lavori che non sono finiti nella casa famiglia dove io sono volontario. E mancano dei soldi che devono arrivare dall'amministrazione pubblica e penso che una bella fetta gliela darei a loro, lo dico sempre, ogni volta che c'è un super enalotto fatto io, se dovessi vincere darei 1 milione di euro a Luigi Vittorio che è il presidente per finire quei lavori. E queste sono quelle cose che nel sogno ci stanno bene, perché sì, per carità, anche alle Bahamas si sta bene con 1 milione di euro, però noi non siamo fatti per Bahamas, mi dispiace, ma noi siamo fatti per aiutare il prossimo e allora lo facciamo pure mo che non abbiamo una lira, figurati con 1 milione. E sì, è quello.
E quale sarebbe la prima cosa che faresti da presidente del consiglio?
E scuola obbligatoria fino a 30 anni. In un paese in cui non sta andando nulla come dovrebbe, io farei la scuola obbligatoria fino a 30 anni. Dobbiamo studiare, dobbiamo avere curiosità, dobbiamo essere noi il futuro. E la scuola è la base, quindi investirei tanto, il doppio, il triplo, pagherei 5 volte di più i professori e aprirei le scuole tutto l'anno. Perché se non riparti da là non c'è niente. Tu lo sai che la scuola è obbligatoria fino a 16 anni, no? Quindi vuol dire che puoi fare, arrivi al secondo superiore e tu puoi lasciare la scuola.
Okay.
E purtroppo la fuga dalla scuola, l'evasione scolastica, ha raggiunto dei livelli incredibili, specie dopo i 3 anni di Covid. E questo ce lo ritroviamo, purtroppo ce lo ritroveremo, perché non andare a scuola vuol dire non studiare, non avere curiosità, non affrontare una vita sportiva, vuol dire ammalarsi prima, vuol dire mettere in salita un paese. E il paese corre veloce se è curioso, se ha studiato, se è preparato, se ha la struttura scolastica di base, che vuol dire anche una struttura sportiva di base. E questo dovrebbe fare il Presidente del Consiglio, però non lo siamo. Quindi
anche spostare lo sport all'interno delle scuole.
Sì, farlo diventare una materia obbligatoria per tutte le scuole. Gli americani in questo ce l'hanno insegnato, no? C'è chi va a studiare solo perché è bravo come sportivo, grandi sportivi hanno fatto così.
Beh, sì.
Ce l'ha raccontato Ilia Sawani quando l'abbiamo intervistato dopo il record italiano di maratona. Lui è stato, non ricordo a quale università, per meriti sportivi, ha fatto un master lì, poi è diventato un ingegnere, un ragazzo stupendo, e lui andava lì perché correva. Era pure bravo a scuola. Ecco, queste sono le cose che noi sentiamo sempre dall'altra parte dell'oceano e che dovrebbero diventare anche qui fondamentali. Certo, gli istituti, i licei sportivi che sono nati negli ultimi anni sono una bella cosa che prima non c'era, già è qualcosa, però servono tante più risorse, le risorse le paghi coi soldi, quindi...
È incredibile come, alla fine stavo facendo un ragionamento su anche Brandon Walsh, no? In Beverly Hills, la serie televisiva con cui praticamente siamo cresciuti, anche lui aveva appunto questo rapporto con questo ragazzo che praticamente aveva le borse di studio perché giocava a basket, se non mi ricordo male. Quindi noi siamo cresciuti sempre, noi da quasi 30 anni abbiamo comunque quest'idea che lo sport di là funziona così, ma non riusciamo a... è l'unica cosa degli Stati Uniti che non riusciamo a importare dagli Stati Uniti. Sembra impossibile.
Prendiamo sempre il peggio e poi teniamo il meglio di là. Vabbè,
assolutamente così. Incredibile. Cosa ci prenderemmo? La maratona di New York, intesa come contesto maratona, non come percorso, diciamo così, e appunto lo sport nelle scuole.
Sì, sì.
Abbiamo praticamente finito. Se vuoi aggiungere qualcosa...
Gabriele, grazie. Guarda, io mi rendo conto del fatto appunto che parlare di running è diventato molto più frequente sui nuovi mezzi, e quindi lo vediamo su Spotify, quanti canali ci sono. Ascoltateli, mettete tutte le campanelle del mondo, sentiteli tutti, perché è un valore aggiunto a chi lo fa e a noi che impariamo e conosciamo storie nuove. Io faccio tesoro del lavoro degli altri, perché solo così si cresce. Se pensi tu di essere il meglio di tutti, insomma, fai una brutta fine. Però, nel senso, dal punto di vista poi produttivo, nel senso che ti chiudi su te stesso, invece dobbiamo veramente avere la curiosità di ascoltare tutto. Io sono un consumatore di podcast quasi veramente compulsivo, ho il mio punto di riferimento è Cora Media, che è la migliore produzione che c'è, e da lì si ascoltano tante curiosità, dalla storia e fino al...
Però anche Cora Media purtroppo sta facendo dei conti un po' sulle spalle di noi ascoltatori, nel senso, sto rosico perché hanno chiuso il podcast di Selvaggia Lucarelli, che secondo me era molto, molto interessante.
Sì. Lo dicevo ieri, non ho capito bene le ragioni di questa chiusura. Il Sottosopra, ma già i programmi, gli altri che aveva fatto sulle relazioni, no? Nodi si chiamava, non mi ricordo, insomma, aveva fatto quest'ultimo lavoro veramente fatto bene, la lunghezza era giusta. Poi lei è completamente diversa rispetto a come la vediamo sui social quando va a estrapolare le storie e le affronta dentro i podcast. È veramente brava. Io sono un suo ammiratore, insomma, lo dico da sempre, e quando lavora sui podcast è proprio la giornalista che è.
Sì, sì, ha sempre affrontato le cose nel suo modo, però affrontando cose che non si sentono. Le storie che ha raccontato sui ragazzi che avevano dei processi contro una multinazionale per aver tirato 2 uova con la vernice durante una manifestazione. Ragazzini di Torino, rinchiusi in caserma perché...
Nessuno sa niente.
Nessuno sa niente di cosa è la gestione di questi eventi proprio nella città di Torino, che sta diventando praticamente un laboratorio che poi molto probabilmente verrà esportato, un test per poi verrà esportato probabilmente in altri contesti. Sì. Dovrebbe essere abbastanza preoccupante, bisognerebbe occuparsene un po' di più forse di alcune cose. E il fatto che appunto che sia stato chiuso, secondo me è molto negativo da questo punto di vista, però vabbè.
Sì, infatti sì, è stata una, l'hanno commentato in molti, però vabbè, ci teniamo anche altre cose molto preziose che fanno, compresa Cecilia Sala, Trincia, insomma, no.
Sì, sì.
C'è tanto di buono lì dentro.
Assolutamente.
E ecco, quelli sono i nostri benchmark, dobbiamo puntare a quello. Così.
Vabbè. Il fatto del podcast è la possibilità, appunto, rispetto magari a YouTube, di stare un po' più indietro a livello proprio, non dico tecnico, ma a livello proprio di investimento in termini di, quindi c'è un po' più, sì, di possibilità, c'è un po' più di fermento, c'è un po' più di la strada, come dicevo prima, anche qua è molto larga. Ho cercato di col mio piccolo passettino di entrarci, e chi lo sa, nel senso, come tu ben sai, sono lavori certo, pro bono, e quindi che ti porteranno da qualche parte, chissà. L'importante è comunque creare qualcosa che piaccia innanzitutto a te stesso, comunque nel mio caso, che piacciono a me. Io creo il contenuto che piace a me, partendo dal presupposto appunto del mio libro, del libro che ho scritto e di quello che verrà poi in futuro. Va bene, quindi dai, consideriamo concluso l'episodio. Ti ringrazio veramente tanto per aver partecipato.
Grazie Gabriele, grazie a te e complimenti.
Io ringrazio tutti, saluto tutti, buona giornata, mamma mia, che chiusura. Questo lo tengo perché bisogna dire che io sulle chiusure veramente sono pessimo. Quindi va bene.
Ci piace anche così.
Per forza.
Grazie Gabriele.
Vi ringrazio per l'ascolto, vi invito ad ascoltare gli altri episodi e a cliccare segui e attivare le notifiche sulla vostra app di ascolto preferita. Per commenti, informazioni sul libro o per proporre una storia da raccontare in questo podcast, potete contattarmi tramite i miei canali social personali, io sono Gabriele Impera, o attraverso le pagine Running Club Libro su Facebook o Instagram. Oppure potete scrivere all'indirizzo shootherunner.podcast@gmail.com. Alla prossima, buona vita, buone corse, buon tutto. Ciao!
A presto, ciao, grazie.
E ci voleva tanto per fare una chiusa come si deve.